profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli:
«Sono forse io, Signore?»
Ed egli rispose:
«Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.»
Giuda, il traditore, disse:
«Rabbì, sono forse io?»
Gli rispose:
«Tu l'hai detto.»
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo:
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.»
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazia, lo diede loro dicendo:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.»
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
«Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto, infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea.»
E Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai.»
E gli disse Gesù:
«In verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte.
E Pietro gli rispose:
«Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò.»
Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare.»
E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me.»
E avanzatisi un poco, si prostrò con la faccia terra e pregava dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.»
Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro:
«Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.»
E di nuovo allontanatosi pregava dicendo:
«Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà.»
E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti, e lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
«Dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina.»
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla, con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo:
«Quello che bacerò è lui, arrestatelo.»
E subito si avvicinò a Gesù e disse:
«Salve, Rabbì.»
E lo baciò. E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui.»
Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messo mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
siete usciti con me contro un brigante con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti.
Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Ora quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote, ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono:
costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Alzatosi il sommo sacerdote gli disse:
non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei Cristo, il figlio di Dio.
Gli rispose Gesù:
tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
ha bestemmiato, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
E quelli risposero:
è reo di morte.
Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano dicendo:
indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso?
Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse:
anche tu eri con Gesù, il Galileo.
Ed egli negò davanti a tutti.
Non capisco che cosa tu voglia dire.
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
costui era con Gesù, il Nazareno.
Ma egli negò di nuovo, giurando:
non conosco quell'uomo.
Poco dopo, un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro:
certo, anche tu sei di quelli, la tua parlata ti tradisce.
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quell'uomo.
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E uscita all'aperto, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo:
ho peccato, perché ho tradito sangue innocente.
Ma quelli dissero:
che ci riguarda, veditela tu.
Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero:
non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue.
E tenuto consiglio, comprarono con essi il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia: e presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e gli diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo:
«Sei tu il re dei Giudei?»
Gesù rispose:
«Tu lo dici».
E mentre lo accusavano, i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse:
«Non senti quante cose attestano contro di te?»
Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro:
«Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo?»
Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
«Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua».
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò:
«Chi dei due volete che vi rilasci?»
Quelli risposero:
«Barabba».
Disse loro Pilato:
«Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?»
Tutti gli risposero:
«Sia crocifisso».
Ed egli aggiunse:
«Ma che male ha fatto?»
Essi allora urlarono:
«Sia crocifisso».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, preso dell'acqua, si levò le mani davanti alla folla e disse:
«Non sono responsabile di questo sangue, vedetevela voi».
E tutto il popolo rispose:
«Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli».
Allora rilasciò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schermivano:
«Salve, re dei Giudei!»
E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere sulla croce di lui. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, e quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce».
Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano:
«Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio».
Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce:
«Eli, Eli, lema sabachthani?»
Che significa:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Costui chiama Elia».
e subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano:
lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo.
E Gesù, emesso un altro grido, spirò. In due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
davvero costui era figlio di Dio.
C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venne la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo, che era parasera, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei dicendo:
Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.
Pilato disse loro:
avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete.
Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Parola del Signore.
Pregare la passione del Signore secondo l'Evangelista San Matteo può dare adito ad alcune incomprensioni, soprattutto dopo che noi abbiamo proclamato personaggio dell'anno Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Pensiamo che la nostra vita sia senz'altro destinata alla risurrezione, ed è vero questo, è sacrosanto. Lui è il Salvatore, Lui è il Redentore, Lui è l'unica nostra salvezza. Ma anche la passione del Signore è parte costitutiva del piano salvifico di Dio, in tutte quante le sue modalità. Matteo presenta Gesù re in quanto servo. Ecco perché allora l'annuncio che l'Evangelista San Matteo dà del Signore è una notizia di Vangelo, cioè bella, buona e gioiosa, che Cristo assume tutte le sofferenze umane sulle sue spalle, ed è quelle che salva. Come si presenta Gesù Cristo nel Vangelo e nella passione di Matteo? Anzitutto come il grande Signore di tutti quanti gli eventi, quelli che noi uomini riteniamo felici e quelli che noi uomini riteniamo tristi. Lui si presenta addirittura con 12 legioni di angeli che potevano venirlo a salvare, venirli a evitare la scomodità della passione e della morte, delle torture e degli scherni. Ma lui non ha voluto, non ha scelto così. Lui ha voluto essere vicino all'uomo, vicino a ognuno di noi, proprio grazie anche alle sofferenze e ai dolori che oggi, in modo particolare, stiamo vivendo nel nostro mondo e nella nostra storia. Ma lui non vuole la violenza. Questo lo ha non solo detto e ridetto, ma lo ha scelto. È salito sulla croce, dopo tutti i patimenti possibili e immaginabili. Lui ha vissuto la sua passione con umiltà, addirittura non dicendo più nulla. Di fronte a un Pilato, di fronte a dei sommi sacerdoti, di fronte ad autorità che lo schernivano, addirittura sulla croce. Obbediente fino alla morte, dirà San Paolo, e alla morte di croce. Quando lui ha annientato completamente, totalmente se stesso nella passione, è diventato l'uomo dei dolori, lì lui ci ha salvati. La Chiesa di oggi, che Chiesa è? Noi che partecipiamo del popolo di Dio, che siamo famiglia dei figli di Dio, che vogliamo e desideriamo essere Chiesa, qual è il nostro compito? Qual è la chiamata che il Signore ci rivolge grazie alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo? La prima chiamata, quella di essere discepoli di Cristo e di Cristo crocifisso, niente altro. La risurrezione dalla parte di questa terra, nel tempo e nello spazio, non la vedi. Tu vedi gente che soffre, gente che patisce, gente che muore. Ed allora non puoi voltare lo sguardo dall'altra parte, perché tutto questo ti fa schifo. Non puoi ignorare che c'è un continente totalmente in subbuglio. Non puoi vivere la tua esistenza continuando nel tuo modo di pensare, di credere e di sapere che l'Africa è il discount delle materie prime a cui tutti dobbiamo in qualche modo prendere spendendo il meno possibile. Sei chiamato ad accogliere questi nostri fratelli. Sei chiamato a vivere la tua esistenza condividendo con loro, dice il profeta, spezzando il pane della tua vita quotidiana con loro. Il nostro vescovo ce ne dà un esempio. Ha messo a disposizione l'ala del seminario maggiore in via Cardinal Ferrari per questi nostri fratelli che oggi continuano più di noi la passione, le sofferenze e la morte del Signore. È in questa prospettiva allora che la passione di nostro Signore secondo Matteo riveste un'attualità sconcertante. Anche noi possiamo dire, come Gesù, egli, le massa d'Axtani, Dio mio, perché ti hai abbandonato? Ma possiamo anche dire con Gesù immediatamente dopo, riflettendo ed entrando in comunione piena, completa e totale con Dio nostro Padre, Padre, nelle tue mani noi affidiamo il nostro spirito. Signore, dacci la forza, dacci la grazia non solo di pregare per chi soffre più di noi, ma di essere persone che amano, che donano, che spalancano e il loro cuore e la loro vita per questi nostri